tampoco ni can.
Trovati alla 17ª puntata di Eurofonica, il format che vi vuole raccontare l'Europa in modo facile, semplice e ovviamente giovane. Non ci stancheremo mai di ricordarvelo. Seconda puntata, appunto, siamo ritornati oramai in Italia dopo essere stati a Strasburgo, e a tenervi compagnia per quasi 50 minuti ci sarà il nostro Nicola Pifferi di Samba Radio Trento e ovviamente anche io. Ciao Nicola!
Ciao Rossella, come sempre un po' da Trento, un po' da Perugia, in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Tantissimi temi, anche qui come sempre di Eurofonica, parleremo di terrorismo e soprattutto di antiterrorismo, ovvero della risposta dell'Unione Europea, e poi parleremo di potere all'interno dell'Unione Europea, insomma parleremo di questo duopolio tra Francia e Germania, e poi i populisti che si sono incontrati proprio a Coblenza e abbiamo visto appunto i vari populisti, ne mancava qualche duro, poi vedremo quale, e poi si torna a parlare dei problemi di conflitti di interessi tra Draghi e quello che potrebbe diventare un vero e proprio conflitto di interessi all'interno della BCE, giusto Rossella?
Esatto, ma non finisce qua, perché ovviamente noi abbiamo tante tematiche di cui vogliamo parlare, tra cui un'innovazione proprio di questo 2017 che potrebbe essere l'estensione delle tutele per i lavoratori europei a tutte le nuove categorie lavorative. In più ovviamente non mancherà lo spazio dedicato alla rassegna stampa live, questa volta con ospite Fabiano Catania da Radio Eco Pisa, e ovviamente la nostra fantastica rubrica EU Skills, con i bandi, gli stage, i tirocini ovviamente retribuiti all'interno dell'Unione Europea. Ma veniamo proprio al cuore della puntata. Ecco, hai detto giustamente in apertura, si parlerà di terrorismo. Allora noi vogliamo proprio farvi sentire un piccolo estratto della relatrice che nell'estate 2016 aveva presentato un report sulla proposta di direttiva del Parlamento Europeo e Consiglio, poi approvata nel dicembre 2016, sulla lotta al terrorismo. Stiamo parlando di Monika Hohlmeier, perdona il mio tedesco, veramente poco azzeccato.
The result today, the committee showed that the support.
I risultati di oggi nella commissione mostrano che il sostegno di questo nuovo tipo di direttiva per combattere il terrorismo ha un fortissimo sostegno da moltissimi gruppi. Abbiamo veramente raggiunto un ottimo testo. Abbiamo delle nuove sfide, che significa che dobbiamo dare delle risposte. Per esempio attraverso la formazione, dare e ricevere formazione, essere preparati per chi appunto avrà a che fare con la lotta al terrorismo, ma anche il viaggio verso le zone di conflitto o il rientro da queste aree, e soprattutto essere preparati a atti di terrorismo in uno dei nostri stati membri. Ci sono diversi elementi molto importanti che sono menzionati nella nuova direttiva. Per me uno degli elementi più importanti è il sostegno alle vittime. Possiamo allargare il sostegno alle vittime di terrorismo per aiuto fisico, psicologico e il diritto a una compensazione, all'aiuto legale, al supporto legale, al diritto ad avere informazioni per le famiglie se qualcosa è successo, o avere un centro di coordinazione a livello europeo e anche a livello degli stati membri, di modo che le vittime possano veramente essere aiutate e che le loro famiglie siano sostenute, che ricevano informazioni rapide in caso appunto di attacco.
Avete ascoltato Monika Hohlmeier, e appunto tra le sfide che l'Unione si ritrova ad affrontare, vecchie e nuove, c'è sicuramente quella delle misure antiterrorismo, e in più con il fenomeno dei combattenti europei che si recano in diversi luoghi per combattere la jihad e poi rientrare in Europa, sicuramente la situazione non è facile da gestire. Basti pensare che tra il 2009 e il 2013 negli stati membri dell'Unione Europea sono stati documentati, pensa un po' tu Nicola, più di 1000 attentati falliti, sventati o riusciti, in cui sono rimaste uccise circa 38 persone. Le minacce non si fermano ovviamente alle frontiere, e questo chiaramente evidenzia la necessità che vengano affrontate a livello sia nazionale che internazionale queste problematiche, e data una risposta comune.
Infatti gli stati membri dal 2005 si sono impegnati a portare avanti una strategia comune per contrastare il terrorismo e assicurare la migliore protezione possibile ai propri cittadini. La strategia antiterrorismo dell'Unione Europea, adottata dal Consiglio, è incentrata su 4 grandi pilastri: prevenzione, protezione, perseguimento e risposta. Per quanto riguarda la prevenzione, primo pilastro appunto, la strategia mira a individuare e affrontare i fattori che contribuiscono alla radicalizzazione e i processi mediante i quali gli individui vengono reclutati per commettere atti di terrorismo. Nel dicembre del 2014, infatti, i ministri della giustizia e degli affari interni hanno adottato una serie di orientamenti per la strategia rivoluta dell'Unione Europea, volta appunto a combattere la radicalizzazione e il reclutamento.
Oh, parlavi proprio di pilastri, no? E il secondo invece è quello della protezione. La strategia mira ovviamente a proteggere i cittadini, ma non solo, anche le infrastrutture, quindi ridurre la vulnerabilità agli attacchi. Questo comprende anche ovviamente la protezione delle frontiere esterne, il miglioramento della sicurezza dei trasporti, ma anche la protezione di obiettivi strategici e riduzione appunto della vulnerabilità di infrastrutture critiche. Parliamo per esempio di ospedali o di aeroporti. In questo ambito l'Unione Europea lavora la normativa che disciplina l'utilizzo dei dati del codice di prenotazione, il famoso Passenger Name Record, PNR, sono molto internazionale, nel contesto appunto di queste attività di contrasto. E non finisce qua.
Esatto, tu sei molto internazionale, ma anche loro parlano di internazionalizzazione. Perseguimento è il terzo pilastro. Mira ad ostacolare la capacità di pianificazione e organizzazione dei terroristi e quindi portarli e consegnarli alla giustizia. Come si fa? Come si persegue questo pilastro? Rafforzando le capacità nazionali, migliorando la collaborazione pratica e lo scambio di informazioni tra polizia e autorità giudiziarie, in particolare quegli enti che conosciamo come Europol e Eurojust. E soprattutto cosa bisogna fare? Bisogna contrastare il finanziamento del terrorismo e privare i terroristi dei mezzi di base per organizzare attacchi e per comunicare tra di loro. Nel maggio del 2015 il Consiglio e il Parlamento Europeo hanno adottato nuove norme per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, appunto con questo obiettivo.
E insomma li vanno proprio a colpire nel portafoglio e sembra una cosa molto molto efficace. Infine l'ultimo pilastro, il quarto, della strategia antiterrorismo dell'Unione Europea è quello incentrato sul prepararsi a gestire e soprattutto minimizzare quelli che poi sono gli effetti degli attacchi terroristici. Ma questa strategia però potrebbe rischiare di limitare anche in qualche modo le libertà dei cittadini europei in nome della sicurezza collettiva. Ce ne parla proprio nel prossimo Focus Alice Masoni di U-Radio da Bruxelles.
Eurofonica. Big Brother is watching you. Vi ricordate di 1984? Sebbene sia stato scritto nel lontano 1948, non passa anno in cui la realtà che stiamo vivendo non venga paragonata a quella descritta all'interno del famoso romanzo di George Orwell. Anche l'ultimo rapporto pubblicato da Amnesty International non fa eccezione. Il documento, pubblicato lo scorso 17 gennaio, descrive lo stato di sicurezza dei paesi dell'UE, definendo addirittura orwelliane le misure adottate dai singoli stati in materia di antiterrorismo. Misure che, a dire di Amnesty, ci trasformerebbero in modo più o meno inconsapevole in tanti piccoli Winston Smith alle prese con controlli e limitazioni sempre più stringenti. Il rapporto prende in esame i provvedimenti presi da 14 stati membri dell'UE negli ultimi anni, analizzando vari elementi: stato di emergenza, principio di legalità, privacy, libertà di espressione, libertà di movimento, privazione della cittadinanza e principio di non refoulement. Il risultato, ci dice Amnesty, è un insieme di disposizioni che vanno contro a quei diritti sanciti ed evidenziati nei principali documenti relativi alla salvaguardia dei diritti umani, in ambito internazionale e parte del patrimonio di valori su cui la stessa UE dice di fondarsi. In effetti, leggendo il documento, la sensazione di vivere sotto stretta sorveglianza non tarda ad arrivare. In Francia sono già alla quarta estensione, si va per la quinta con l'avvio della campagna presidenziale dello stato di emergenza. Un po' una contraddizione in termini, considerando che è per definizione un provvedimento da applicarsi per un tempo limitato e in circostanze veramente eccezionali, che deve avere una durata specifica e ben definita e per cui possa essere garantito a tutti gli effetti il ritorno alla normalità, in qualità di principale obiettivo alla base della decisione stessa. In generale, la situazione dipinta da Amnesty apre il dilemma che sembra sempre più caratterizzare il nostro 1984 in versione 2.0. Quanto siamo disposti a sacrificare del nostro privato e soprattutto delle nostre libertà fondamentali in nome di maggior sicurezza e protezione, almeno sulla carta? E soprattutto, siamo certi che l'orientamento di tipo restrittivo scelto dalla maggior parte degli stati UE porti veramente i risultati sperati? Forse il problema non sono i controlli in sé, ma il modo in cui sono gestiti. La parola chiave dell'intero rapporto sembra infatti essere arbitrarietà. È sempre troppo vago e troppo ampio il concetto di terrorismo, di cui non esiste una definizione univoca a livello internazionale, così come lo sono le prerogative per cui in più di uno Stato membro si rischia di diventare sorvegliati speciali. In alcuni casi, ad esempio, basta una conversazione leggermente sospetta online o l'essere in contatto con persone a loro volta ritenute di aver legami con presunti terroristi. E le conseguenze non sono di poco conto. Ai soggetti interessati può essere negato il diritto alla consulenza legale e all'accesso alle informazioni e alle prove che giustificano il loro fermo per una durata considerevole. Si va dalle 72 ore del Belgio ai ben 14 giorni della Polonia. Oppure i soggetti in questione, specialmente se non cittadini europei, possono venire rispediti nel loro paese d'origine, nonostante il principio di non refoulement sancito dal diritto internazionale vieti espressamente di mettere qualunque persona, a prescindere dal reato di cui si è accusata, a rischio di subire torture o trattamenti inumani o degradanti. Dopo l'allarme lanciato da Amnesty, si attendono le reazioni da parte degli Stati membri e dell'intera UE. Da Bruxelles saranno pronti a spegnere le telecamere del Grande Fratello? Alice Masoni da Bruxelles per Eurofonica.
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 Father, your roots are blooming. Mother, your emeralds are turning into some beauty.
La incontrata, ho sempre dei grandi problemi a capire chi sia l'autore, chi sia il cantante e chi invece è qualcosa sia il titolo. Comunque questa è Eurofonica in diretta su tutte le radio del network Raduni e la domanda che ci facciamo spesso è: che forma assumerà l'Unione Europea? Ormai ce la siamo fatta veramente tanto dopo l'uscita del Regno Unito. Il primo ministro britannico dalla Lancaster House ha annunciato la settimana scorsa che intende portare avanti una hard Brexit, quindi una Brexit veramente forte e potenzialmente distruttiva per tutta l'Unione, senza via di mezzo e compromessi, un divorzio, quindi assolutamente non una separazione. 12 punti fermi del piano di uscita e tutti ruotano intorno ad un accordo di libero scambio basato sulla piena reciprocità con i partner UE. Stiamo parlando di un accordo per l'accesso al mercato, un accesso completamente nuovo per la Gran Bretagna perché appunto dovrebbe cambiare tutto, che però non prenderà la forma di una nuova adesione al mercato interno.
Ecco, esatto, ma sentiamo proprio a questo punto alcuni passaggi del discorso che ha tenuto la May, che hai citato appunto proprio tu prima, la Lancaster House. E siccome abbiamo una grandissima fiducia nelle vostre capacità, carissimi ascoltatori, noi ve lo faremo sentire addirittura in originale, direttamente in inglese.
Eurofonica!
A little over six months ago, the British people voted for change. They voted to leave the European Union and embrace the world. but believing that it leads towards a brighter future for their children and their grandchildren too. And it is the job of this government to deliver it. That means more than negotiating our new relationship with the EU. It means taking the opportunity of this great moment of national change to step back and ask ourselves what kind of country we want to be. My answer is clear. I want this United Kingdom to emerge from this period of change stronger, fairer, more united, and more outward-looking than ever before. That is why this government has a plan for Britain. The result of the referendum was not a decision to turn inward and retreat from the world. Because Britain's history and culture is profoundly internationalist. We are a European country and proud of our shared European heritage. But we are also a country that has always looked beyond Europe to the wider world. June the 23rd was not the moment Britain chose to step back from the world. It was the moment we chose to build a truly global Britain. It was a vote to restore, as we see it, our parliamentary democracy, national self-determination, and to become even more global and internationalist in action and in spirit. We will continue to be reliable partners, willing allies and close friends. We want to buy your goods and services, sell you ours, trade with you as freely as possible, and work with one another to make sure we are all safer, more secure, and more prosperous through continued friendship. You will still be welcome in this country as we hope our citizens will be welcome in yours. We are leaving the European Union, but we are not leaving Europe. And that is why we seek a new and equal partnership between an independent, self-governing global Britain and our friends and allies in the EU. Not partial membership of the European Union, associate membership of the European Union, or anything that leaves us half in, half out.
Eurofonica!
Abbiamo proprio sentito le parole della May. Se ne vanno dall'Europa, se ne vanno dall'Unione Europea, ma non dall'Europa. E bisogna dire che l'uscita di scena del Regno Unito ha aperto sicuramente la strada a tante altre spinte secessioniste. Ce lo ricorda tutti i giorni praticamente il nostro carissimo amico Trump, neopresidente.
Ma potrebbe di fatto aver spinto ancora di più l'Unione Europea verso la creazione di una sorta di direttorio a guida franco-tedesca. Ce ne parla nel prossimo servizio Antonio Megalizzi, da Trento.
Eurofonica.
Eurofonica.
La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
Non è mai stato troppo difficile accusare l'Unione Europea dei problemi che attanagliano l'Italia, dall'immigrazione al rigore nei bilanci, dalla politica estera ai progetti occupazionali, per poi concludere con la crisi economica, fiore all'occhiello di ogni invettiva anti-Bruxelles da almeno 10 anni a questa parte. Oro colato per i partiti euroscettici, dati in crescita in tutto il continente e ora più che mai sostenuti anche dalla nuova governance americana. Il neopresidente Donald Trump ha elogiato la Brexit e assicurato che sarà solo questione di tempo prima che gli altri seguano lo stesso esempio del Regno Unito. In tutto questo i partiti tradizionali, le coalizioni al potere, il cosiddetto establishment, hanno sempre difeso a spada tratta i valori dell'europeismo. Certo è che se anche il presidente del Consiglio italiano e il suo ministro dell'economia e delle finanze, rispettivamente Paolo Gentiloni e Piercarlo Padoan, tendenzialmente vicini all'eurocrazia di Bruxelles, se persino loro accusano la Commissione europea di eccessiva rigidità sul deficit, non strano, qualcosa inizia a non quadrare. Se poi ci si mette anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a rincarare la dose, imputando a lui di essere rigida solo sui bilanci, allora il piatto è servito. Eppure Pierre Moscovici, il commissario europeo per gli affari economici e monetari, ha tenuto a ribadire che l'UE non stia chiedendo correzioni eccessive, si parla dello 0,2% del PIL, anzi starebbe preservando l'Italia da scenari ben peggiori. Il punto è che è bastato conoscere l'origine di Moscovici, nato a Parigi, per far crescere ulteriori indignazioni nei confronti del presunto duopolio, quello franco-tedesco, che si troverebbe ai vertici dell'UE. Moscovici stesso ha negato, ribadendo come l'Italia sia cruciale all'interno degli equilibri europei e che si tratta di sole chiacchiere. Chiacchiere però alimentate da alcuni punti fermi riguardo al presunto duopolio. Da una parte la straordinaria presenza tedesca nelle poltrone che contano in Europa, dalla vicepresidenza della Commissione Europea di Martin Selmayr alla posizione chiave in sede di approvazione del bilancio di Günther Oettinger. Per non parlare dei dati che attestano la strapotenza tedesca all'interno degli equilibri dell'UE. Il quarto PIL al mondo, primo in Europa, e l'elevatissimo standard di vita rendono Angela Merkel un personaggio chiave all'interno delle dinamiche continentali, tanto da farla identificare con l'intero concetto di austerità, per il quale il suo vice socialista Sigmar Gabriel l'ha addirittura attaccata in una recente intervista a Der Spiegel. Più in sordina i movimenti della Francia, che dall'UE, oltre ad aver ricevuto il regalo e il Parlamento di Strasburgo, che costa alla comunità 180 milioni di euro all'anno, ha potuto prendere atto di una sostanziale autonomia, soprattutto militare, in politica estera. Memorabili le sue scorribande in Siria, Mali, Repubblica Centrafricana, ma soprattutto in Libia, dove i transalpini si sono resi protagonisti di un attacco volto quasi più a riaffermarsi come potenza internazionale che a sedare effettivamente una situazione che ad oggi forse è peggiorata. Il tutto col tacito consenso del Consiglio europeo. È chiaro che simili responsabilità non potevano prendersele Malta ed Estonia. Per mandare avanti la baracca servono rigore, decisione, potenza e controllo, specie dopo la Brexit e la frammentazione politica che sta dividendo sempre di più l'UE. Dopo il Leave, un articolo del giornale aveva pubblicato un documento, poi finito al Consiglio dell'UE, che metteva per iscritto gli intenti di una sorta di superstato europeo, chiamato a prendere finalmente pieni poteri su temi per i quali i singoli stati membri vacillano: l'immigrazione, la sicurezza e l'euro. E indovinate chi erano i firmatari? Frank-Walter Steinmeier e Jean-Marc Ayrault, i ministri degli esteri di, neanche a farlo apposta, Germania e Francia. Il testo alla fine era più una dichiarazione di intenti che una vera e propria chiamata all'azione, ma è servito per ribadire ancora una volta chi dovrebbe comandare, nel caso ancora qualcuno non l'avesse capito. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
Eurofonica.
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 Avevo un nome, intendo prima, ma so solo una barbona. E c'avevo pure un bel lavoro, una clientela d'alta classe, affezionata e benestante. Quando mi hanno torto tutto, ha fatto finta di niente. Non sono atea, solo non vado spesso in chiesa. A me mi basta averci il crocifisso, una busta della spesa, ai soldi delle offerte per noi fuori senza tetto, e rubare il parroco di notte, e quando poi ci va a mignotte.
Vi abbiamo parlato del rischio del duopolio franco-tedesco alla guida dell'Unione Europea, ammesso che non si sia già concretizzato, come ci ha spiegato il nostro grandissimo Antonio Megalizzi. Ma cambiamo discorso e parliamo di un altro aspetto, che di uno spettro, anzi, che si aggira per l'Europa. Di cosa stiamo parlando? Del populismo. Sabato scorso, 21 gennaio, si sono infatti incontrati a Coblenza i leader dei partiti populisti d'Europa.
Ebbene sì, Rossella, la cittadina di Koblenz, nel nord del Land Renania-Palatinato, è stata testimone di un meeting molto importante per la politica europea proprio sabato scorso. Un raduno a 5. Matteo Salvini, della italiana Lega Nord, Marine Le Pen, aspirante candidata alle presidenziali francesi e leader del Front National, Frauke Petri, di Alternative für Deutschland, Geert Wilders, degli anti-islamisti olandesi, e Harald Wilski, segretario della FPÖ, quel partito che conosciamo bene, il Partito per la Libertà Austriaca, che tanto aveva fatto tremare l'Unione con la candidatura di Hofer alle presidenziali del 4 dicembre scorso in Austria, appunto.
Ecco, però da questo punto di vista mi pare capire che ci fossero un po' tutti i partiti populisti, o mi sbaglio?
È più o meno, in realtà, mancano i 5 Stelle, forse perché non si sapeva quale leader pentastellato invitare, o forse perché il partito di Grillo, nato incendiario, ha capito che per governare bisogna, se non diventare pompiere, almeno fingere di sapere usare l'idrante, e per questo sta cercando di partecipare a meeting più istituzionalizzati per accreditarsi come una specie specie di forza di governo. Basta vedere la partecipazione della deputata e paladina della lotta anti-euro Carla Ruocco la settimana scorsa a Davos al World Economic Forum, proprio come relatrice, pensa a te.
Però mi pare di capire che come mossa non credo che sia piaciuta tantissimo a Salvini.
Esatto, proprio il leader della Lega Nord ha dichiarato: in Italia stanno nascendo finti leader o movimenti antisistema, che in realtà sono strumenti creati ad arte dal sistema stesso per dividerci e per intercettare e ammansire il dissenso, e sembra riferirsi proprio al movimento di Grillo e Casaleggio.
Oh, polemiche italiane a parte, però spiegami meglio che cosa è successo questo sabato.
Allora, abbiamo detto, meeting a 5 di quei leader che si sentono orgogliosi di essere populisti d'Europa. Un meeting caratterizzato dall'euforia della Brexit, di fatto, con l'obiettivo di rendere il 2017, lo dicono loro, sto citando, l'anno dei patrioti. Se siete qui così in tanti, vuol dire che avete capito che sta succedendo qualcosa di importante. Così ha iniziato Marine Le Pen la conferenza stampa di sabato pomeriggio. Sono toni quasi euforici quelli usati dai rappresentanti dei partiti che al Parlamento europeo compongono il gruppo Europa delle Nazioni della Libertà.
Però l'euforia si può anche comprendere. Il vento del cambiamento, come lo chiamano loro, soffia anche dagli Stati Uniti, con l'insediamento, l'abbiamo detto anche in apertura di puntata, di The Donald, il nostro amicone Donald Trump, che nel suo discorso ha detto che con me il potere torna al popolo, e sembrava di essere a Pontida, a un Vaffa Day, invece che a Washington DC, alla cosiddetta inauguration del 45esimo presidente degli Stati Uniti.
Il tappo è saltato, una volta fuori il genio nella bottiglia non ci rientra più. A dirlo è Geert Wilders, l'olandese, riferendosi alla vittoria di Trump. Intanto Salvini continua a chiedere elezioni a giugno. Così, dice lui, avremo i tre paesi fondatori dell'Europa, Francia, Italia e Germania, con governi in grado di rifare l'Europa da capo a fondo. E per questo il meeting di sabato è così importante. Per la prima volta le opposizioni populiste non combattono solo contro gli establishment nazionali, ma creano anche una coalizione europea. Ed è sempre più chiaro che l'Europa non si dividerà più tra centrodestra e centrosinistra, ma piuttosto tra globalismo e sovranismo, libero mercato e protezionismo.
Sovranismo e protezionismo sono i cavalli di battaglia di Marine Le Pen, che vorrebbe diventare il prossimo presidente della Repubblica Francese a maggio, e a Frauk Petri di Alternative for Deutschland, perdona il mio tedesco che come sai è sempre molto elementare, che sembra ben lanciata per diventare la prima opposizione al Bundestag tedesco a fine estate, visto che il Partito Popolare della Merkel e quello socialista di Gabriel sembrano già voler riproporre la cosiddetta Grosse Coalition.
Non si è parlato però di migranti, forse proprio per smorzare i toni di chi fuori dall'edificio protestava con sagome di Hitler e Mussolini. L'unico a parlarne è stato Matteo Salvini, che in un inglese che devo ammettere è peggio del tuo tedesco, riferendosi ai, come li chiama lui, profughi in albergo. Sentite un po' cosa ha detto.
It's not solidarity, it's madness.
Eurofonica!
Dammi un beso, dammi un beso, me vuoi ammattar. Dammi un beso, vedrai che poi ti piacerà. Lei è pazza e ti consiglia il suo aumento, mentre parli di tua madre in un sogno. Quelle pillole ti consumano dentro, ma se permetti da fuori io ti bacerò. Dammi un beso, me voy a matar. Dammi un beso, vedrai che poi ti piacerà. La mia lingua è fatta di carne, la mia testa di sogni e di bolle. Penso al modo o ad una canzone con cui cerco parlarti di più. Dammi un beso, me vuoi ammattare. Dammi un beso, vedrai che poi ti piacerà. Non dire a tuo figlio che sono suo padre.
E Spagna Circo Est su Eurofonica, il format live sul network delle radio universitarie e studentesche italiane. Se voleste saperne di più vi consigliamo di fare un giro sul sito raduni.org, ma continuiamo a parlare di populismi in Europa, anzi no, cambiamo totalmente argomento e parliamo di conflitto di interessi.
Ebbene sì, perché il vertice della BCE è stato scosso da un'ondata gelida, parliamo appunto di Draghi. Già nel 2012 era stato chiesto di rendere conto di un potenziale conflitto di interessi da parte dell'Ombudsman, all'epoca era Diamandouros. Il problema è la partecipazione del presidente della BCE al cosiddetto Group of 30, G30, che riunisce i più quotati banchieri ed economisti statunitensi.
Come se non bastasse, nel luglio 2016 Draghi era stato al centro di un'altra situazione in cui gli erano state mosse critiche per un altro presunto conflitto di interesse. Come mai, vi chiederete? Beh, a causa di suo figlio, cosiddetto Giacomo, di professione trader, operatore finanziario, che effettua le compravendite di strumenti finanziari come azioni, obbligazioni e derivati per il proprio interesse. Nonché, però, attenzione, Giacomo, dipendente di Morgan Stanley. E il problema è questo: chi lo sa, infatti, se la posizione del padre possa aver influito o meno sulla scelta, per esempio, delle operazioni da compiere del figlio? Chi lo sa?
Cerca un po' di capire meglio per noi il tutto nel prossimo servizio. Giuliana Ricozzi di Euradio, Siena.
Eurofonica.
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 Soffia un vento gelido alle porte dell'ufficio di Mario Draghi e la colpa non sembra essere solo del forte calo delle temperature nel centro Europa. Il mediatore europeo, Emily O'Reilly, ha aperto un'inchiesta contro il numero uno della BCE per un presunto conflitto di interessi. Sotto accusa, l'appartenenza di Draghi e di alti funzionari della Banca Centrale Europea al Gruppo dei 30, un'associazione internazionale di noti banchieri, finanzieri e accademici. L'inchiesta è nata da un esposto del Corporate Europe Observatory, una ONG che si occupa di monitorare l'influenza delle lobby nei processi decisionali e legislativi dei vari organi dell'Unione Europea, tra cui la Banca Centrale. La O'Reilly ha chiesto alla BCE di fornire tutti i documenti necessari per accertare la natura del legame tra i 30 e il presidente Draghi. Ma cos'è nello specifico questo gruppo dei 30 e quanto è grande il suo potere? Il G30 è un'associazione privata con sede a Washington, nata nel lontano 1978 per opera della Fondazione Rockefeller. L'organizzazione, che riunisce la crème de la crème dell'economia e della finanza mondiali, indica come suo principale obiettivo di approfondire la politica economica globale e prevedere le conseguenze delle decisioni prese nei settori pubblici e privati, fornendo relazioni e suggerimenti. Suggerimenti che secondo alcuni si dovrebbe chiamare attività di lobbying, in grado di dettare legge in campo economico in Europa e Stati Uniti e di lavorare nell'interesse dei propri associati. Tra i 34 membri del think tank spiccano i governatori delle banche centrali di Gran Bretagna, Cina e Giappone, l'ex governatore della BCE Jean-Claude Trichet, il premio Nobel per l'economia Paul Krugman e grandi banchieri come Jacob Frankel di JP Morgan e E. Gerald Corrigan di Goldman Sachs. Questi gravi capi d'accusa, sostenuti dal Corporate Europe Observatory, hanno portato l'ONG a sollecitare un'inchiesta sul legame tra BCE e Gruppo dei 30 già nel 2012. L'allora mediatore europeo, Nikiforos Diamandouros, respinse il ricorso, ritenendo che il G30 non potesse essere considerato una lobby, a causa degli interessi troppo diversificati dei suoi membri. La presenza di banchieri, premi Nobel e finanzieri, attivi nel settore pubblico e privato di diversi paesi del mondo, avrebbe reso la associazione troppo eterogenea per poter esercitare pressioni particolari e unidirezionali. Mario Draghi, al suo primo anno da presidente della BCE, mantenne anche la sua presenza nel G30, ritenuta compatibile con il suo ruolo. Il Corporate Europe Observatory, rimasto fermo nelle sue convinzioni, è tornato ora all'attacco, visto soprattutto il nuovo ruolo ricoperto dalla BCE nell'Unione Europea. Negli ultimi anni, a seguito delle conseguenze della grave crisi economica, la Banca Centrale Europea ha visto crescere di misura il suo potere nella politica economica dell'Unione. Per questo, il persistere dei contatti di Mario Draghi e dei suoi colleghi con i membri di importanti istituti privati come JP Morgan e Goldman Sachs, tristemente noti per lo scandalo dei mutui subprime, ha fatto suonare di nuovo il campanello d'allarme. Draghi ha infatti continuato a frequentare le riunioni, rigorosamente a porte chiuse del G30, alimentando i sospetti e i malumori. A fronte delle rinnovate accuse, la BCE ha dichiarato di ritenere il gruppo dei 30 un
forum rilevante cui partecipare, nonché di avere tutti gli strumenti e le regole per evitare un potenziale conflitto di interessi. L'istituto bancario si è tuttavia messo a completa disposizione del mediatore, figura che, lo ricordiamo, non ha comunque il potere di imporre sanzioni, ma solo di fornire raccomandazioni non vincolanti al Parlamento europeo. Insomma, visto il precedente, staremo a vedere se il vento gelido porterà una tempesta su Francoforte o se si trasformerà in bonaccia. Giuliana Ricozzi, Euradio Siena, per Eurofonica.
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 Tagua con Carillon su Eurofonica. Allora, nel corso del 2016 la Commissione si è trovata a discutere sui contenuti e sul ruolo del pilastro europeo dei diritti sociali, una discussione che speriamo a breve potrebbe portare dei frutti concreti in materia di estensione della tutela dei diritti sociali per i lavoratori europei.
Insomma, almeno in questo ambito sembrerebbe che tra le priorità del 2017 ci sia anche quella di rendere l'Unione Europea più sociale, con condizioni di lavoro perlomeno eque, mercati del lavoro efficaci e un dialogo sociale intenso e costruttivo con tutti quelli che sono cosiddetti player coinvolti.
Noi ce l'auguriamo. Intanto il 23 gennaio Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione, si è trovato a Bruxelles davanti a oltre 600 rappresentanti di stati membri, istituzioni europee, parti sociali, come dicevi giustamente tu, e società civile, per discutere dei risultati della consultazione pubblica sul pilastro europeo dei diritti sociali. Juncker ha colto l'occasione per lanciare un nuovo vertice sociale per l'occupazione e la crescita equa che si dovrebbe tenere a Göteborg nel novembre 2017.
Ma proviamo a fare un passo indietro. L'Unione Europea ha anche in passato cercato di dare priorità all'aspetto sociale. Basti ricordare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che definisce una serie di diritti sociali correlati ai contratti di lavoro di cui ogni lavoratore dovrebbe beneficiare. Oppure, perché no, la Carta comunitaria dei diritti sociali del 1989, che riconosce la necessità di migliorare le condizioni di vita e di occupazione dei lavoratori, in particolare per quanto concerne le forme di impiego diverse dai contratti a tempo indeterminato.
O anche la Carta Sociale Europea, il Trattato del Consiglio d'Europa che era stato adottato nel 61 e poi riveduto nel 96, che conferisce a tutti i lavoratori il diritto ad eque condizioni di lavoro, alla sicurezza, all'igiene sul lavoro, un'equa retribuzione, la libertà di associazione, la negoziazione collettiva. In più sono diverse le direttive dell'Unione Europea fondate sui patti con le parti sociali che contengono prescrizioni minime che dovrebbero disciplinare la parità di trattamento in materia di occupazione in tutti i Paesi membri.
Ma il quadro a livello integrato non è organico e la presenza di significative differenze nelle condizioni di impiego tra un contratto e l'altro potrebbero avere contribuito alla precarietà e alla segmentazione del mercato del lavoro. In più, aggiungiamoci, la crisi economica ha accentuato la tendenza a fare sempre maggiore affidamento su modalità di lavoro molto flessibili. Ma il 2017, con questo nuovo pilastro, potrebbe rappresentare un bel passo avanti appunto per tutta l'Unione Europea. Ce ne parla nel prossimo servizio Elvira Fratto di UMG Web Radio Catanzaro.
Eurofonica.
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 Maggiori tutele e rivalutazione dei diritti dei lavoratori anche nelle nuove tipologie lavorative presenti sul mercato. Il 2017 comincia all'insegna di quella che sembra essere il preludio di una vera e propria svolta per il mondo del lavoro in Europa. L'iniziativa è partita dal Pilastro Europeo dei Diritti Sociali, in seguito a una proposta formulata da Maria João Rodrigues, vicepresidente del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici al Parlamento Europeo, nonché membro della Commissione per l'Occupazione e gli Affari Sociali e del Partito Socialista Portoghese. Con la proposta, approvata con 369 voti a favore, 189 contrari e 68 astensioni, i deputati hanno inteso chiedere che siano garantiti i diritti a tutti i lavoratori, a prescindere dal contratto lavorativo cui rispondono. In altre parole, che le tutele per i lavoratori vengano estese ed applicate anche alle nuove tipologie di lavoro richieste dal mercato odierno. Nel corso del dibattito tenutosi giovedì 19 gennaio, la relatrice Maria Joao Rodriguez ha sostenuto che la concorrenza globale, lo sviluppo digitale sempre più in rapida crescita e le politiche di austerità abbiano indebolito i lavoratori al punto che molti di loro non si sentono protetti dall'incedere inarrestabile del progresso nel lavoro. Grazie al pilastro europeo dei diritti sociali, ha infatti dichiarato la Rodriguez, miriamo a riattivare l'Unione Europea come scudo protettivo. Tra gli obiettivi fondamentali del progetto ci sono infatti la prevenzione della povertà infantile e l'investimento sui giovani, incentivato dall'aumento per le loro garanzie, la possibilità di introdurre e garantire dei diritti sociali anche per coloro che si inseriscono nel mondo del lavoro con nuove tipologie di occupazione e, non da ultimo, l'introduzione di una carta di sicurezza sociale europea per poter tenere traccia dei propri contributi in qualsiasi contesto del mercato unico si trovino a lavorare, fattore che li aiuterebbe ad accumulare i propri guadagni in conti personali e a garantire loro una protezione sociale equa. Ma il compito degli Stati membri non si esaurisce qui. Le 27 nazioni dell'Unione Europea, infatti, dovranno prodigarsi, dietro espressa richiesta dei deputati che hanno proposto il progetto, a servirsi della carta di sicurezza per fronteggiare la piaga del lavoro sommerso, vale a dire quel tipo di occupazione lecita, retribuita, ma non dichiarata alle autorità pubbliche, con conseguente mancanza di tutele, e fare in modo da far rispettare il più rigorosamente possibile le norme del lavoro vigenti. Il fil rouge del progetto sarà sempre e comunque la volontà di assicurare maggiore dignità possibile ai lavoratori nelle occupazioni in cui si trovano impegnati. Per questo motivo, le nuove soluzioni di tutela appena accennate dovranno essere applicate anche alle nuove tipologie di lavoro, come il lavoro a richiesta, vale a dire quello on demand, o il lavoro mediante piattaforme digitali. Le condizioni di lavoro dignitose e le garanzie minime dovranno inoltre essere applicate anche ai percorsi di formazione. Dovranno infatti essere erogate delle adeguate retribuzioni anche per gli stagisti, i tirocinanti e gli apprendisti. In poche parole, diremo addio ai tirocini e agli stage non retribuiti. Non è stato ancora deciso il da farsi in merito, ma pare si parlerà anche di alcune limitazioni per quanto riguarda il lavoro a richiesta e saranno totalmente banditi i contratti cosiddetti a zero ore, ovvero contratti di lavoro a tutti gli effetti, ma non flessibili al punto da non riuscire a garantire neanche un numero minimo di ore lavorative la settimana. L'ambiziosa proposta della Rodriguez sconfina in molteplici aspetti del contratto di lavoro. Non resta quindi che augurarsi che le norme in materia di tutela dell'occupazione facciano da traino per una nuova, futura e ottimale posizione dei lavoratori europei all'interno del mercato unico. Elvira Fratto, Yung Web Radio, Catanzaro per Eurofonica.
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 Il tanto atteso momento della rassegna stampa live, gli ultimi aggiornamenti che arrivano dall'Europa, portati direttamente sul circuito delle radio universitarie e studentesche raduni da chi? Questa volta abbiamo ospite Fabiano Catania da Radio Eco Pisa.
Sì, buonasera, ciao ragazzi, ciao.
Ciao Fabiano, allora di cosa ci vuoi parlare questa settimana? Quali sono le news più hot del momento?
Allora, Rossella, prima di iniziare volevo ricordare che oggi è la giornata in cui è scomparso un anno fa Giulio Regeni e quindi volevo anch'io, come la mobilitazione di tutta Italia, accodarmi a questa mobilitazione per la verità, per la morte di Regeni. Detto questo, le notizie più importanti secondo me di questa settimana sono innanzitutto Brexit, poi avremo un'intervista a Prodi, interessantissima, e le primarie socialiste in Francia.
Oh, e allora parliamo proprio di Brexit, noi ne abbiamo parlato nel corso della puntata, no? Di queste dichiarazioni della Theresa May che hanno veramente creato profondi scossoni all'interno della struttura europea.
Sì, perché voi avete parlato di Theresa May e della sua hard Brexit, in realtà però la notizia di ieri è che la Corte Suprema inglese ha detto praticamente che il referendum della Brexit era un referendum consultivo e che quindi bisognerà obbligatoriamente passare dal Parlamento inglese. La cosa clamorosa è sicuramente che sarà solamente il Parlamento inglese, quindi esclusi gli altri parlamenti, quello gallese, quello scozzese e quello irlandese, a decidere sulla Brexit. Sembra però quindi che la May debba attendere questo voto per poter attivare il famoso articolo 50 del Trattato UE, e sembra anche che i laburisti di Corbyn, che di fatto sono la vera opposizione dentro il Parlamento inglese, rispetterà la votazione popolare, quindi probabilmente si continuerà verso la Brexit.
Beh, certo, si può dire che gallesi, scozzesi e nordirlandesi non avranno preso sicuramente molto positivamente questa notizia, anche perché sappiamo benissimo che uno degli effetti di questa del referendum che si è tenuto a giugno sull'abbandono del Regno Unito dall'uscita dall'Unione Europea potrebbe aver messo in crisi e innescato magari delle spinte centrifughe proprio all'interno del Regno Unito, spinte secessioniste che non si erano mai assopite. Ma...
No, anche perché infatti gli scozzesi hanno minacciato un nuovo referendum per uscire dal Regno Unito.
Esatto, infatti questa cosa secondo me ne discuteremo anche nelle prossime puntate, perché apre degli scenari non di poco conto e soprattutto si rischia veramente che porti un clima di instabilità e di poca governabilità all'interno dell'Inghilterra, perché sembra che solo insomma l'Inghilterra conti e invece magari il Galles e appunto le regioni più esterne tipo Galles, Scozia e Nord Irlanda invece contino di meno. Ma esatto. Avevi accennato di Prodi, allora che cosa ha fatto Prodi? Perché ne parliamo?
Sì, perché voi avete parlato anche di populisti e anti-europeisti. Ora, Prodi non è sicuramente un populista né un anti-europeista, però se anche un padre dell'Unione Europea e dell'Euro, un convinto europeista come lui, affermano che l'Europa è ormai inesistente, forse dobbiamo preoccuparci. Infatti c'è un'intervista di qualche giorno fa alla Stampa in cui il professore bolognese indica di essere molto favorevole all'annullamento immediato delle sanzioni a Putin, che ricordiamo furono comminate dall'Unione Europea a Putin per l'annessione coatta della Crimea staccata appunto dall'Ucraina e che oggi l'Unione Europea ancora non riconosce. Prodi dice che ormai l'Unione Europea è inesistente di fatto, e inoltre parla anche della Germania, perché gli attacchi numerosi di Trump non hanno avuto una risposta da parte della Germania. Sembra infatti che Trump cambi completamente la politica degli Stati Uniti, che fino a quel momento, fino a oggi, sono stati grande partner in politica internazionale dell'Europa. Forse adesso invece gli Stati Uniti si defileranno e quindi l'Europa rischia l'isolamento. E Prodi si meraviglia del fatto che a Bruxelles non si sia sentita nessuna esigenza di convocare un vertice straordinario su questi temi. Addirittura c'è una cosa abbastanza clamorosa, perché secondo Prodi questo silenzio della Germania fa parte di un progetto forse futuro, un piano B, in cui addirittura la Germania starebbe pensando di uscire dalla moneta unica.
Beh, uno scenario veramente apocalittico. E noi ricordiamo, ne avevi parlato proprio in una puntata recente, se non erro, a inizio del 2017, proprio sugli scenari apocalittici o l'annus horribilis che potrebbe rappresentare, sì, per esatto, l'Europa. E devo dire che le elezioni in due paesi, come possono essere appunto Germania e anche Francia, mettono duramente sotto scacco la tenuta delle istituzioni europee, no?
Assolutamente, sono le due elezioni più attese di quest'anno, perché sono quelle decisive per capire se questo asse franco-tedesco reggerà e potrà reggere la baracca intera dell'Unione Europea.
Oh, e parliamo allora di quest'altra grande incognita, che è rappresentata dalle elezioni che si terranno appunto in primavera anche in Francia, un altro grande stato con un peso specifico molto importante all'interno dell'Unione Europea.
Eh sì, perché il 22 gennaio scorso si è svolto il primo turno delle primarie per scegliere il candidato socialista alle presidenziali francesi di questa primavera. Ha vinto Hamon, che secondo molti è il Sanders francese, addirittura ha dei contatti privati con Bernie Sanders, è uno degli responsabili della comunicazione di Sanders, gli ha preparato la comunicazione. È arrivato secondo Valls, l'ex premier, quindi la parte diciamo della sinistra di governo, quella espressione di Hollande. E Hamon è interessante perché tra le sue proposte ha il reddito universale, la legalizzazione della cannabis e l'abrogazione immediata del Jobs Act, che ricordiamo che in Francia ha creato anche una commosse popolari vere e proprie nei giorni di approvazione e discussione in Parlamento. E tuttavia i due dovranno ancora andare al ballottaggio, quindi da una parte Hamon e dall'altra Valls, di fatto le due anime diciamo del partito di centro-sinistra francese. Il terzo classificato, che è Montebourg, ha deciso e ha dichiarato già pubblicamente che sosterrà Hamon. Quindi di fatto Hamon rischia davvero di essere il vero candidato alle presidenziali per i socialisti. Ma queste elezioni, che comunque hanno visto un'affluenza piuttosto bassa perché non si è arrivati neanche ai 2 milioni, che sono la metà di quelli invece che hanno votato per le primarie a destra, sono importanti queste primarie perché segnano ancora una volta la crisi profonda della gauche, della sinistra francese. Da una parte c'è qualcuno che dice deve essere la sinistra un'alternativa alla destra, vera e soprattutto contro i populisti, e dall'altra invece no, bisogna flirtare col centro come si è fatto fino adesso.
Certo che questa inerzia, se così si può chiamare, ma anche ritirata vera e propria della sinistra in generale e a livello europeo, ne parlavi tra l'altro sempre tu in un'altra puntata di Eurofonica, è una cosa che rischia di consegnare praticamente le elezioni, l'esito elettorale, quindi ruoli chiavi all'interno appunto dei governi nazionali e ovviamente anche europei ai partiti di estrema destra, quelli populisti.
Certo, certo, anche perché il vuoto politico lasciato dalla sinistra di fatto è quello che si sta prendendo l'estrema destra, e secondo me è una riflessione che faranno e devono fare anche in Germania, e deve farlo l'SPD di Schulz.
Esatto, ma noi ci auguriamo che lo facciano anche a livello integrato europeo, non prima però di esserci concessi una piccola pausa. Ci ascoltiamo infatti un piccolo break musicale e ritorniamo ovviamente sempre qua live sul network delle radio universitarie Raduni con Eurofonica. Oramai in chiusura della puntata, vi ricordate la nostra rubrica fantastica sulle infrazioni che puntualmente il nostro paese si becca?
Mamma, ne ho presa un'altra. La nuova rubrica di Eurofonica che vi racconta l'eterna battaglia tra Italia e Unione Europea a suon di infrazioni. Ok, 3, 2,
1, it's jam. La fantastica rubrica, come avete sentito, è tornata.
In materia di infrazioni europee l'Italia è ai primi posti in classifica, lo sappiamo. Nell'estate dell'anno appena trascorso, secondo un'inchiesta di Open Police, l'associazione che si occupa di analisi di open data, sarebbero già stati versati a Bruxelles oltre 180 milioni di euro in multe. Pensate, Rossella, la maggioranza delle multe sono comminate per violazioni del diritto dell'Unione Europea, mentre la parte restante deriva dal non percepimento delle direttive. Certo, se guardiamo al dato storico possiamo vedere che complessivamente negli anni il numero di infrazioni si è ridotto, e di molto.
Però non è una consolazione grandissima, anzi piuttosto magra, anche perché insomma continuano a multarci. E però per cosa ci multano? Allora facciamo un passo indietro, ve ne avevamo parlato la volta scorsa, ancora una volta ritorna la questione dei rifiuti, ma non solo, perché ci multano anche per la questione dello smaltimento e lo stoccaggio di rifiuti pericolosi e anche, questa è nuova, per la gestione delle discariche. Ma lo vuoi sapere qual è la multa più salata che è stata finora comminata all'Italia?
Eh sì, ormai ve l'hai annunciata.
Allora, è quella per la violazione relativa ai contratti di formazione di lavoro, che erano appunto finti o comunque fasulli. Ma non solo, oltre alla condanna, a questo tipo di condanna, c'è anche quella per gli aiuti di Stato impropri alle imprese. Di cosa stiamo parlando? Praticamente l'utilizzo di fondi e di finanziamenti in modo improprio per le imprese. Venivano dichiarati per una determinata finalità e poi ovviamente utilizzati per un altro. Come sempre la creatività italiana alla Callisto Tanzi conquista l'Europa.
E se non possiamo essere campioni in questo, in cosa lo potremo mai essere? Siamo arrivati però in chiusura di questa puntata. Vi diamo appuntamento, come sempre, a mercoledì prossimo, sempre sul circuito delle Radio Raduni. Ovviamente vi salutiamo con la rubrica più utile di tutto Eurofonica. EU Skills, a cura di questa settimana, di Caterina Moser, di Fuori Aula Network, da Torino.
EU Skills, la rubrica di Eurofonica che vi segnala bandi, stage e borse di studio nell'Unione Europea.
Stage fantastici e dove trovarli? La risposta è EU Skills, come ogni settimana al vostro servizio per scoprire bandi e scambi europei aperti, le migliori opportunità di lavoro e studio per i giovani. Dolcemente viaggiare, rallentando per poi accelerare, cantava Lucio Battisti. Con Go Euro Travel Platform si va veloce davvero. Un concorso per dare agli studenti l'opportunità di esplorare e viaggiare in tutta Europa. Siete curiosi? GoEuro, azienda che si occupa della ricerca di soluzioni di viaggio in Europa, ha messo in palio 3 borse di studio dal valore di 500, 1500 e 2000 euro per aiutare finanziariamente gli studenti internazionali con i loro studi durante la mobilità. Partecipare è facilissimo, basta essere iscritti ad un corso di studio universitario nell'anno accademico 2016-2017, compilando un form sul sito goeuro.com/travel/study-abroad. Accelera anche tu, perché la scadenza è martedì 31 gennaio. Lavorare con l'Unione Europea è il vostro sogno? Sì, è anche il nostro. Allora non ci possiamo proprio perdere il programma Junior Professionals in Delegation offerto dal Servizio Europeo di Azione Esterna e la Commissione Europea. Si tratta di uno stage nelle delegazioni esterne all'UE con l'obiettivo di fornire un'esperienza pratica sul lavoro delle delegazioni europee. Il tirocinio avrà inizio fra settembre e ottobre del 2017. Siete cittadini europei? Possedete un diploma di laurea? Conoscete bene l'inglese o il francese? Allora questo stage fa il caso vostro. Sembra tutto perfetto, vero? Vi dirò di più, lo stage sarà retribuito con un pacchetto mensile che comprende 1300 euro più contributo per alloggio, per la spesa di viaggio e per l'assicurazione. La scadenza è il 31 gennaio. Per maggiori informazioni consultate la pagina dedicata sul sito dell'Unione Europea. Ma prima di correre a compilare il form c'è un'altra opportunità da cogliere al volo. Che ne dite di uno stage con organizzazioni che lavorano per la difesa dei diritti umani e la lotta alla violenza? La Fondazione Europea per la Democrazia offre uno stage di minimo 3 mesi e massimo 6 a Bruxelles. Se sei un neolaureato con esperienza nel campo dei diritti civili e hai un forte interesse per la ricerca e le comunicazioni strategiche, la Fondazione sta cercando proprio te. Con questo stage avrai la possibilità di partecipare direttamente al dibattito pubblico dell'organizzazione, con esperti ed analisti politici provenienti da Europa e non solo, attraverso attività di ricerca, gestione logistica degli eventi, preparazione di documenti informativi e molto altro. Come fare per partecipare? Devi essere uno studente o neolaureato in discipline pertinenti come affari internazionali, affari pubblici, diritto, giornalismo, comunicazione, avere una conoscenza fluente della lingua inglese sia parlata che scritta e una competenza nella gestione di Microsoft Office. Lo stage sarà retribuito, ma per conoscere tutti i dettagli vi consiglio di visitare il sito Euroactive. Affrettatevi, la domanda scade alla fine di gennaio. Abbiamo poche certezze nella vita, ma le You Skills che tornano mercoledì prossimo sono una di queste. Da Torino, Caterina Moser per Eurofonica. Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
Eurofonica.
Eurofonica.
Sei uno studente universitario e la radio è la tua passione.
Entra a far parte di una radio universitaria e iscriviti al circuito Raduni, l'associazione che riunisce gli operatori e i media universitari italiani.
Scopri la radio più vicina al tuo ateneo. È facile. Vai su raduni.org e cercala. Ricorda, raduni.org.